la chiesa che si riunisce a casa di Gaspare ed Emiliana. Un applauso ai nostri amici di Facebook. Come al solito, noi vogliamo condividere con il mondo Facebook ciò che il Signore ha preparato per noi. La parola di Dio, la predicazione della parola di Dio è ciò che, dicevo, la Chiesa che cambia la nostra vita. È importante la preghiera, perché la preghiera porta grandi risultati nella nostra vita, ma che cosa preghi se non conosci la parola? La nostra preghiera deve essere coerente con la parola di Dio. Tutto ciò che noi chiediamo in preghiera è solo il risultato di promesse e di principi che sono scritti nella parola di Dio, per fede si avverano nella nostra vita. Ed ecco perché dobbiamo conoscere la parola di Dio, dobbiamo conoscere i nostri diritti spirituali, dobbiamo conoscere quello che il Signore ha fatto per noi e come noi possiamo appropriarci di cose che già sono nostre, cose che Dio, nei momenti in cui l'abbiamo ricevuto dentro di noi, appartengono a noi e sono già state messe nel nostro spirito, ma rimangono nel nostro spirito se non impariamo a conoscere e portarla dal nostro spirito all'esterno. Quindi oggi parliamo e ho detto già alla chiesa, il titolo di questa sera è come partorire il tuo miracolo. Alleluia. Ognuno di noi ha un sogno, ognuno di noi ha delle ambizioni, ognuno di noi cerca nella propria vita di realizzare qualcosa di importante per se stesso, e molto spesso noi non riusciamo a vedere i risultati nella nostra vita perché non abbiamo le giuste attitudini. E sto parlando dei figli di Dio, non mi rivolgo a quelle persone che sono nel mondo e che vivono legati alle tradizioni, che vivono legati alla vita di questo mondo, di come si muove il mondo. Noi, i figli di Dio, non si muovono come si muove il mondo. E dico sempre, se c'è la crisi nel mondo, se ci sono problemi finanziari nel mondo, i figli di Dio non possono vivere in relazione a quello, ma i figli di Dio hanno colui che è il padrone del cielo e della terra, dell'oro e dell'argento, e qualsiasi problema essi hanno davanti a loro colui che può produrre nella loro vita la benedizione. Quindi dobbiamo conoscere come poter afferrare ciò che il Signore ha fatto per noi. E c'è un modo grandioso per poter avere tutto questo. E voglio iniziare con un passo della scrittura che per me è molto caro, che io molto spesso leggo e medito nella mia vita. E dice così, nel Salmo 1:1. Beato l'uomo, e beato vuol dire felice, benedetto l'uomo, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Alleluia! Beato l'uomo che non si dedica alle cose di questo mondo, ma il cui diletto, dice la parola di Dio, è nella parola di Dio. Beato l'uomo che invece di andare a guardare la televisione, invece di andare a guardare quello che sta succedendo nel mondo, alle guerre, alle pestilenze, ai virus, va alla parola di Dio e riscontra nella parola di Dio quello che Dio ha preparato per lui. Beato quell'uomo che medita la parola di Dio. E su questo mi voglio soffermare. Sapete, la parola meditazione non vuol dire solo meditare, e vi spiego anche chi intende per meditare, vuol dire anche immaginare. Meditare vuol dire una persona che è lì, che legge un passo della scrittura e incomincia a farsi delle domande, incomincia a pensare su quello che sta leggendo, incomincia a contestualizzare, incomincia a cercare di capire Dio cosa sta dicendo e incomincia a immaginare quella situazione. A volte noi leggiamo delle storie, no? Abbiamo letto molto spesso la storia di Davide e Goliat, la storia di Giuseppe venduto ai tre fratelli, leggiamo tante storie. E meditare vuol dire cercare di immergersi in quella situazione e cercare di comprendere in quella situazione perché quelle persone hanno reagito in quel modo, hanno agito in quel modo perché Dio si è mosso in quel modo. Cercare di immaginare quelle situazioni. E la Bibbia dice: beati coloro che meditano giorno e notte la parola, ed egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, quale dà il suo frutto in ogni stagione. Ciò vuol dire che quando tu hai la parola di Dio, quando tu hai la mente ripiena delle cose che vengono da Dio, in ogni stagione della tua vita, che può essere una stagione difficile, che può essere una stagione di crisi, che può essere una stagione pericolo in questo mondo, qualsiasi tipo di stagione tu stai affrontando, Dio è con te e tu non sarai scosso da quella situazione. Dio è con te e ti farà prosperare anche in quella situazione dove sembra che tutto sta contro di te. La parola meditare vuol dire immaginare, vuol dire concepimento. La parola immaginazione è il luogo dove concepisci i tuoi sogni, è il luogo dove concepisci i tuoi desideri, è il luogo dove tu concepisci quello che tu desideri nella tua vita. Ebrei 11:1 dice: ho la fede e certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è qualcosa che tu umanamente non vedi, ma la fede è sostanza di cose che tu speri. Tu qualcosa che non vedi la riesci a vedere nel mondo spirituale, la riesci a immaginare nel mondo spirituale, la riesci a vedere nel mondo spirituale, anche se in questo mondo naturale sembra che tutto vada diversamente. È come se ci fossero due mondi paralleli dove, per poter realizzare qualcosa, tu devi prima vederlo nel mondo principale, che è nel mondo dello spirito. Vi faccio un esempio. Quando noi parliamo di guarigione, ha detto Paola: io ho preso autorità, ho visto che c'era un problema, quello che ho visto io non l'ho accettato, io l'ho rifiutato perché non fa parte della mia natura. Io in Cristo sono perfetta e l'allergia non fa parte di me, perché lei l'ha visto prima nel mondo spirituale, lei già si è vista guarita nel mondo spirituale e ha ricevuto quello che lei ha creduto nel mondo spirituale, ha immaginato per fede la sua guarigione prima che essa potesse manifestarsi. Alleluia. Sapete, l'immaginazione nella parola di Dio ne parla tanto spesso, molto spesso, e soprattutto ne parla per cose negative. Sapete, in Genesi 6:5, quando c'è stato il diluvio universale, la Bibbia dice che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva, immaginava soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E dice: le persone, ho dovuto distruggere il mondo. Ho dovuto distruggere il mondo perché la malvagità si estendeva e la loro immaginazione era sempre più potente, immaginavano sempre cose peggiori. E io ho dovuto estirpare quel cancro. E anche quando stavano costruendo la torre di Babele, la parola di Dio dice: andiamo, scendiamo e confondiamo la loro lingua, perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro. Perché se loro, la loro opera e quanto avranno in progetto di fare, se loro hanno questo progetto, non sarà loro impossibile. E nella lingua originale dice: se nella loro immaginazione hanno progettato questo, questa cosa per loro non sarà impossibile. Pensate la potenza dell'immaginazione. Noi possiamo immaginare in cose negative, e quelle cose negative che noi immaginiamo saranno quelle che ci perseguiteranno. Perché la Bibbia dice: come pensa nel suo cuore, così l'uomo è. Il tuo pensiero è quello che ti dà il tuo futuro. Tu sei quello che pensi nella tua mente. E quando tu pensi a cose negative, che la tua vita non sarà una vita felice, che Dio non si preoccupa di te, che Dio non vuole benedirti, quando tu pensi che quella malattia non andrà mai via dalla tua vita, quando tu hai questo tipo di immaginazione, è quello che il diavolo porterà nella tua vita. Ma quando la tua immaginazione è un'immaginazione che vola nell'alto dei cieli e incominci a vedere quel sogno che Dio ha già messo nel tuo cuore, quel progetto che Dio ha già messo dentro di te e incominci a immaginarlo come sarebbe. Ecco, mio nipote ha partorito, la moglie ha partorito un bambino e prima di partorire quel bambino loro l'hanno dovuto concepire. Sono passati 9 mesi dove loro hanno sognato questo bambino, hanno incominciato a vedere questo bambino che piano piano cresceva nel grembo e hanno visto che c'era qualcosa di meraviglioso che stava per venire al mondo. Ed è la stessa cosa che succede nel mondo spirituale. Quando tu hai un sogno, quando tu hai un progetto, quando Dio ha aperto una porta nella tua vita e ti ha parlato e ti ha detto che ti darà quello che tu hai chiesto, perché in linea con la parola di Dio tu incomincia a sognare, incomincia a immaginarlo nel mondo spirituale, incomincia a costruire la sua cameretta, il colore, a pensare il colore dei mobili, incomincia a pensare a come lo vuoi vestire, incomincia a pensare a tutto quello che sarà necessario per accogliere il tuo miracolo. Questa è la fede. La fede non è altro che dire sì a quello che Dio ha già compiuto sulla croce per te. La fede non è altro che la tua risposta al Signore nel dire: io credo, Signore, che quello che tu hai preparato per me, io lo verrò realizzato sulla terra. Sapete, la fede non è qualcosa che io posso vedere, perché se io vedo non è fede. La fede è qualcosa che io so che c'è, che esiste nel mondo spirituale, ma che ancora non si è manifestato nel mondo fisico. In Isaia 26,3 dice: alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te. E sapete, questa parola alla mente, la parola mente, anche immaginazione, vuol dire concepimento. E come dicevo che la tua immaginazione, il tuo grembo spirituale, dove tu vedi con il tuo cuore cosa Dio vuole per te, e se tu non lo riesci a immaginare, tu non lo puoi vivere. E quindi la mente che riposa in te, alla mente che è fissa su Cristo, alla mente che ha un'immaginazione positiva delle cose che vengono dall'alto, dice: tu conservi la pace, perché in quell'attesa che Dio sta per operare nella tua vita, tu hai una pace perfetta. Perché? Perché tu confidi in colui che ti ha fatto le promesse. Alleluia! E sapete, ci sono tante promesse nella parola di Dio, delle promesse gloriose che il Signore ci ha fatto. E qualcuno le ha detta, è stata detta un po' nelle testimonianze, e ne voglio dire qualcuno. E dice Gesù stesso in Giovanni 14,12, dice: in verità, vedete come rafforza quando dice in verità è qualcosa in cui noi ci dobbiamo soffermare. Io vi dico che chi crede in me, chi crede in me, chi crede in Cristo, chi crede in quello che Gesù ha fatto, chi crede nel sacrificio, chi crede nel tutto è compiuto, chi crede nell'amore di Dio, chi crede in Cristo, farà anch'egli le opere che faccio io. Amen. E ne farà di maggiori. Ecco, credi tu questo? E Matteo 10,8 dice: guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sapete, a volte la Bibbia dice che non dobbiamo pregare, dobbiamo prendere autorità sulle cose. Risuscitate i morti. E questo non l'ha detto solo ai ministri, ma l'ha detto a tutti. È ovvio che è difficile che una persona qualunque può fare un'opera del genere, perché per fare questo c'è bisogno di una relazione intima e personale. C'è una relazione, come parla nel Salmo 1, che dice: medita la parola notte e giorno, per dire: sia il Signore al centro della tua vita, sia il Signore il punto di riferimento della tua vita, sia il Signore colui a cui tu prendi come esempio della tua vita. Guarda le opere di Gesù Cristo e compile e fai quello che Lui ha fatto. Questo vuol dire fare le cose che Gesù ha fatto. Non è: io posso fare tutto. e poi vivo la mia vita giocando sempre alla PlayStation, vivendo sempre davanti a un computer, oppure stando su TikTok, su Facebook, e poi ogni tanto della mia vita mi ricordo della parola di Dio, oppure la domenica vado in chiesa. Fratelli, non funziona così. Avrete sempre bisogno di qualcuno che prega per voi, avrete sempre bisogno di qualcuno che vi aiuta a ricevere dal Signore, perché questo è, nella parola c'è scritto che noi possiamo essere aiutati da persone unte e possiamo ricevere guarigione da persone unte, possiamo ricevere una parola da una persona unta, sicuramente. Ma vi piace vivere dipendenti sempre dagli altri? La parola dice che c'è un impegno che noi dobbiamo mettere. Libero arbitrio nel voler camminare e vivere una vita di gloria con il Signore. Ognuno di noi si deve impegnare con il Signore. Alleluia. Credo che la parola di Dio è perfetta. Voglio leggervi una storia veloce che Gesù stesso ha vissuto, proprio per farvi rendere conto l'importanza di conoscere il valore di avere comunione con Dio. In Marco 6,34 dice: come Gesù fu sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciale andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprano qualcosa da mangiare. Ma egli rispose: date loro voi da mangiare. E disse a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? E gli domandò loro: quanti pane avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde, e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese 5 pani e 2 pesci, alzate gli occhi verso il cielo, li benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci, quelli che avevano mangiato i pani, erano 5.000 uomini. Fu dato 5.000, quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Pensate che erano 5.000 uomini più bambini e donne. 5.000 uomini più bambini e donne. Credo che meno di 12.000 persone non erano. Gesù. E sapete questo miracolo quando è avvenuto? Giusto poco dopo che i discepoli erano tornati dal Signore, avevano detto: Signore, abbiamo guarito gli ammalati, abbiamo risuscitato i morti, abbiamo aiutato migliaia di persone. Signore, è meraviglioso! Dio aveva dato autorità a loro e loro avevano fatto prodigi e miracoli. Arrivano da Gesù e Gesù vede, ci sono tante persone che sono intorno a Gesù, 5.000 persone, e queste persone erano affamate. Signore, ma mandali via. Signore, mandali via, perché queste persone devono mangiare, moriranno di fame, Signore. E il Signore dice: date voi da mangiare, date voi da mangiare. Dio aveva dato loro un comando: date voi da mangiare. Ma loro limitarono Dio alle loro risorse disponibili. Signore, abbiamo 5 pani e 2 pesci. Vuoi che andiamo a comprare noi da mangiare? Avevano 200 denari. Ogni denaro era un giorno lavorativo per loro. Quindi significava che avevano 200 giorni lavorativi da poter spendere. Invece di guardare quello che Gesù ha visto, loro hanno guardato solo nel mondo fisico. Gesù già stava immaginando quello che sarebbe successo da lì a poco. E sapete, c'è questo verso nella parola, dice: Gesù prese i pani, i 5 pani e 2 pesci, e alzato gli occhi verso il cielo. Sapete questa parola, alzato gli occhi verso il cielo? La parola è anablepo, in greco. Significa recuperare la vista, alzare la testa e guardare oltre il fisico. Significa che Gesù alza lo sguardo verso il cielo e vede oltre quello che gli uomini possano vedere. I discepoli sapevano quello che Gesù poteva fare, i discepoli avevano loro stessi fatto delle opere miracolose, ma davanti a una situazione nuova, Signore, non abbiamo niente da dar loro da mangiare. Stavano maledicendo con le loro parole quello che il Signore stava per fare. E il Signore disse, date voi da mangiare. E il Signore dice a noi, date voi loro da mangiare. Il Signore ci ha dato autorità e potenza. Siamo noi che dobbiamo operare attraverso il Cristo. Il Signore prende i pani e i pesci, li spezza, li mette nelle mani dei discepoli e dice andate e dividete il pane e i pesci. E tutti hanno da mangiare, tutti hanno da mangiare. La Bibbia dice che ci sono anche dei residui. L'abbondanza che viene dal Signore. Che cosa aveva fatto il Signore? Aveva guardato a quello che poteva fare lui stesso nella carne? No. Lui aveva guardato oltre la natura dell'uomo. Lui aveva guardato, aveva alzato gli occhi al Padre, aveva detto, Signore, io non posso, ma tu puoi attraverso di me. Signore, io non ho le risorse naturali per poter aiutare queste persone, ma tu, Signore, sei il padrone dell'oro e dell'argento. Signore, tu sei il Dio del mondo, tu sei il Dio del cielo e della terra e tu puoi farlo. Alza gli occhi al cielo e vede nel mondo spirituale una tavola bandita dove tutti possono mangiare. E perché l'ha immaginato nel mondo spirituale, attraverso le sue mani, attraverso la sua fede, distribuisce ai suoi discepoli, date voi loro da mangiare. E i discepoli ascoltano la voce del maestro. Avrebbero potuto dire, Signore, ma ti rendi conto che ci stai dando 5 pani e 2 pesci? Come facciamo? Il Signore ha parlato. Hanno preso dalle loro mani, nelle loro mani si moltiplicava il pane e il pesce. Loro distribuivano, dalle loro mani passava il pane e il pesce in modo sovrannaturale. Noi abbiamo dentro di noi la vita di Dio. Noi abbiamo dentro di noi colui che può fare al di là di quello che noi pensiamo ed immaginiamo. Se solo impariamo a cooperare con lo Spirito Santo, niente è impossibile a coloro che collaborano con Dio. Alleluia, alleluia. Quanto è grande Dio nella nostra vita, quanto è grande Dio in noi. E voglio concludere, perché credo che dobbiamo imparare che ognuno di noi è stato chiamato per fare qualcosa. Dio ha messo un sogno nella vita di ognuno di noi, ha messo delle ambizioni nella vita di ognuno di noi e molti di noi non stanno vivendo quello che il Signore vuole per la loro vita. Sapete perché? Perché non abbiamo coraggio, non abbiamo fede, non ci fidiamo di quello che il Signore può fare nella nostra vita. Prima di poter concepire, tu devi prima viverlo nel tuo cuore, guardare con gli occhi dello Spirito, incominciare a vivere quel momento dentro di te. Il dottore dice che sei malato, ma nel tuo spirito tu dici, io non sono malato. Il Signore mi ha guarito nel potente nome di Gesù. Dio può cambiare la realtà di questo mondo fisico con la realtà del mondo spirituale. Tutto quello che succede su questa terra non è tutto realtà. La vera realtà nella vita dei figli di Dio è quello che succede nel mondo spirituale. Noi abbiamo il dovere e il diritto di portare giù ciò che il Signore ha già fatto nella nostra vita. Molti dicono, noi dobbiamo muovere la mano di Dio. E lo dicevo anch'io. Noi muoviamo la mano di Dio. Lo dicevo anch'io. Tu non muovi proprio niente. Perché è la grazia di Dio che è già stata provveduta 2000 anni fa per la nostra vita. Anzi, ancor più che Dio creasse l'uomo, l'uomo e la donna aveva già deciso di provvedere ad ogni nostro bisogno. E quindi la grazia di Dio è stata provveduta sulla croce e la nostra fede in equilibrio con la grazia di Dio riceve solo quello che il Signore ha già fatto per noi. Quindi noi non muoviamo la mano di Dio. Dio già si è mosso per noi 2000 anni fa sulla croce. Quello che noi facciamo, muoviamo e smuoviamo la nostra fede affinché noi possiamo fidarci di quello che Gesù ha già fatto per ognuno di noi. E vogliamo dare una gloria a Dio per questo, perché Dio ci ama e Dio vuole darci tutto quello di cui noi necessitiamo. Innanzitutto Lui ci vuole dare il suo spirito, vuole mettere dentro di noi la sua pace, la sua gioia, la sua serenità, il suo amore, il suo autocontrollo, la sua giustizia, la sua santità. E vuole che tutte queste cose noi le possiamo portare fuori affinché possiamo essere una fonte di benedizione per gli altri. Non tratteniamo quello che il Signore ci ha dato, ma possiamo darlo agli altri affinché possiamo vedere il regno di Dio che si espande e che la luce, che gli uomini possono essere una luce in questo mondo, affinché ognuno di noi può dare la gloria a Dio, magnificare il Signore e vivere una vita tranquilla e di pace su questa terra. Dio sia lodato.